Un saluto agli ascoltatori di Radio Smeralda, bentrovati, buona mattinata a tutti quanti voi. Voglio approfondire il tema delle nostre aziende del nostro territorio, che poi in realtà è un tema nazionale, perché noi siamo in provincia di Pesaro Urbino, ma quello che viviamo noi si vive un po' in tutta la nazione, perché siamo in una fase storica che dal dopoguerra, dalla seconda guerra mondiale, non c'era mai stato prima. Abbiamo quasi superato una pandemia, siamo nel pieno di una guerra in Europa, abbiamo il paradosso di aziende che si ritrovano poche materie prime nonostante tanti ordini vogliono fare e un caro energia senza precedenti. In questo quadro voglio saperne di più dal presidente della CNA di Pesaro Urbino, che saluto e ringrazio per essere con noi questa mattina, Michele Matteucci. Buongiorno presidente.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a lei.
Iniziamo dalle materie prime, perché paradossalmente le nostre aziende richiedono materiali che non ci sono. Questa è la prima cosa da dire.
Sì, allora, questo è un problema veramente importante che sta investendo tutte le imprese di ogni tipo di economia e produzione, perché purtroppo il caro materie prime, quando ci sono, e l'irreperibilità di quelli che non si riescono a trovare, sta mettendo veramente in crisi la miriade di aziende della nostra economia. Ecco, diciamo che abbiamo questo paradosso, come accennava lei, che abbiamo una quantità di ordinativi che potrebbero potenzialmente riempire tutto l'anno fino al prossimo gennaio, ma ci troviamo nella questione del paradosso che queste produzioni non vanno avanti perché appunto mancano le materie prime e il caro energia fa la sua
incidenza anche, ovviamente.
Sì, la sua incidenza, perché appunto il caro energia sta causando degli aumenti di costi esagerati a livello delle imprese, tanto più che le imprese che si sono già mosse negli anni passati con la costruzione di impianti fotovoltaici hanno deciso appunto di spostare la produzione, di concentrarla nelle ore di resa più alta della giornata, proprio per cercare di abbattere un po' i costi dell'energia stessa. Per quello che riguarda le materie prime, abbiamo visto comunque che l'interdipendenza che c'è a livello globale, quindi su questa cosa qua, la globalizzazione ha giocato un ruolo fondamentale. Nel momento in cui gli equilibri si cominciano a spezzare, vediamo che ci sono queste problematiche. Le materie prime che vengono dai territori della guerra, dell'Ucraina e della Russia, comunque sia, sono, oltre a quelli energetici e del gas, che sono ben noti anche alle famiglie, sono tutte quelle che riguardano le materie prime dell'agroalimentare, quindi il grano, l'olio di semi di girasole, che sono comunque materie prime per le nostre aziende alimentari, i panifici, le pasticcerie, i negozi di paste. Quindi alla fine creiamo questo effetto domino dove, oltre ad avere le richieste ma non avere la possibilità di portarla a termine queste richieste, di onorare questi ordini proprio per la mancanza di materie prime, per prezzo esagerato che hanno, ecco.
Sì, qui c'è anche un paradosso tutto italiano, perché abbiamo sempre sponsorizzato i nostri prodotti come prodotti al 100% italiani e poi scopriamo che il grano lo importiamo dalla Russia, dall'Ucraina. Questo non ce l'aspettavamo.
Questa cosa è evidenziato anche queste informazioni, diciamo, fuorvianti che avevamo prima, perché comunque sia con la questione che era anche a livello pubblicitario, no? Mi viene in mente adesso, senza fare nomi di marchi, però comunque sia delle paste di grano duro, grano italiano, 100% italiano, quando poi si è visto che sostanzialmente di 100% italiano c'è poco. Ecco. Ci sta nel gioco del commercio, almeno ci stava nel gioco del commercio, vediamo un po' da qui in avanti come muoverci, perché la problematica attualmente da affrontare è veramente profonda.
Ma perché noi italiani, invece di produrlo in casa, lo andiamo a prendere fuori? Per un discorso di costi della manodopera? Quali sono le... Perché in Italia, voglio dire, c'è il clima, ci sono i campi, c'è il terreno per fare tante cose.
Ma io sicuramente mi viene da pensare che sono anche questioni dove magari da noi i terreni potrebbero essere adoperati, oppure sì. Pensa che siano più a reddito, diciamo, in altri sistemi, in altri modi, come potrebbe essere ad esempio puntare sul turismo, allora si cerca di lasciare i territori magari non coltivati, ma per fare, non lo so, escursioni, oppure a livello di foreste, di campi, forse magari per la conformazione stessa del nostro territorio, che è molto collinare, diciamo, a poche aree molto estese dove magari coltivare il grano, e forse la resa è più alta in quei paesi come l'Ucraina, appunto, che sono adatti a quel tipo di cultura e di colture, quindi sostanzialmente hanno un prezzo di produzione minore rispetto al nostro. Poi in mezzo mettiamoci pure anche le tassazioni, anche per quello che riguarda i costi del lavoratore, perché anche questi ci sono più alti, e non è un segreto che comunque i costi dei lavoratori, diciamo, nei paesi dell'est sono molto più bassi che in Italia, anche i costi di produzione stessi.
Aggiungiamoci anche il fatto, Presidente, che lavorare nei campi è faticoso, e gli italiani sono un po', negli ultimi anni si sono abituati a stare più nella scrivania, e magari è una battuta, però ci può stare anche quello.
Ma il discorso è che quando diciamo nell'arco del benessere, diciamo la crescita del benessere, ci sono delle situazioni dove comunque il benessere migliora le condizioni di vita e anche la possibilità di accedere ad altri lavori, è normale che quelli, diciamo, più faticosi si lasciano fare ad altri se c'è la possibilità di farlo. E d'altra parte, ritornando al discorso della globalizzazione, proprio questo era il concetto, nel senso si vanno a prendere i prodotti in quei posti dove è conveniente produrlo, e dove non è conveniente produrlo si fa altro. In un mondo interconnesso tutto funziona, in un mondo dove tutte le dinamiche sono in equilibrio tutto funziona. Nel momento in cui queste dinamiche vengono a rompersi, come è successo adesso con la guerra, oppure prima con la pandemia in parte, diciamo, a questo punto il sistema non funziona più, si inceppa, e quindi forse diciamo che la globalizzazione ha perso appeal.
E ovviamente adesso dobbiamo augurarci che la guerra finisca il prima possibile, non solo per le persone che ovviamente sono in prima linea nel fronte, che quindi rischiano di morire per il dramma degli sfollati e tutto il resto, ma anche per un discorso legato proprio pratico per noi di abbassamento dei costi delle materie prime, e anche la possibilità di pensare, dicevamo anche fuori onda, Presidente, all'indipendenza energetica, quell'indipendenza energetica che abbiamo scoperto non abbiamo, e che forse tanti anni fa avremmo potuto pensare con dei sistemi alternativi. Cosa potremmo fare adesso? Abbiamo avuto questo insegnamento, cioè sappiamo che non abbiamo una grande indipendenza energetica. Da ora in avanti cosa potremmo fare?
Sicuramente quello che bisogna puntare, bisogna cercare di sfruttare più le energie rinnovabili il più possibile, quindi mi viene in mente appunto gli impianti fotovoltaici su ogni edificio magari dove è fattibile, e estendere, diciamo, gli incentivi che hanno i grandi impianti, quindi le grandi imprese, per effettuare impianti fotovoltaici molto grandi a livello di resa, anche per i piccoli, le piccole imprese, gli artigiani, quindi cercando di sfruttare al meglio e al massimo tutte le coperture possibili, sicuramente avremo la possibilità di avere un buon risultato su questa cosa, aumentando il più possibile le fonti rinnovabili senz'altro, perché comunque sia questo dà la possibilità di essere un pochino meno dipendenti da quello che sono, da quello che è il settore energetico che deriva dall'estero, ecco.
Io faccio una considerazione, Presidente, che non so se è d'accordo con me su questa analisi che le presento. Noi anni fa, 30 anni fa, abbiamo votato contro il nucleare, contro l'uranio. Sì. Ce l'abbiamo in Francia al confine, le centrali nucleari. E ovviamente oggi, per creare anche le batterie, cioè oggi si parla ad esempio auto elettriche, tutto quello che va verso il rinnovabile comunque va prodotto con energia. La Francia ha una percentuale importante di produzione della sua fabbisogno interno legato al nucleare. Ecco, noi 30 anni fa abbiamo sbagliato in questo caso, secondo lei, a non continuare con le nostre 4, mi pare, centrali che avevamo, le abbiamo chiuse?
Allora, qui si entra, a mio parere, in un un terreno scivoloso veramente, perché ci sono questioni etiche e storiche. Allora, non nascondo il fatto, il mio pensiero, quello che sostanzialmente penso che le energie nucleari attuali, con le conoscenze e le tecniche attuali, siano ben diverse da quelle che erano negli anni 70, ecco. Tra l'altro, il referendum che è stato fatto, sicuramente non in mala fede, ma comunque sì, è stato fatto un referendum a ridosso dell'incidente di Chernobyl, quindi sappiamo tutti che anche nell'opinione pubblica cosa scatenano certi eventi, ecco. Sicuramente sono stati influenzati da quella cosa e oggi in parte, diciamo, paghiamo anche quel risultato, quindi sicuramente è stato un risultato, un voto mio, per quello senz'altro. Diciamo che erano paure che erano, cioè, era lecito avere, ecco, era lecito avere, quindi non entro nel merito della questione. Io all'epoca avevo 6 anni, quindi figurarsi, parlo col senno di poi, ecco, tutto là.
Il paradosso è un altro anche, Presidente, che il referendum sul nucleare è stato subito, diciamo, accolto dai governi. Tante volte facciamo i referendum su altre cose e rimangono lì e non vengono attuati. Questa è anche un'altra questione.
Sì, allora, il discorso è anche questo, cioè proporre il referendum, certi argomenti, a mio parere, sono un po' fuorvianti i risultati che si otterrebbero, perché proporre un referendum su un argomento, diciamo, ad alta tecnologia, dove comunque la componente scientifica e di conoscenza deve essere preparata ad alto livello, è sempre, mi passi il termine, populistico mandarlo in pasto all'opinione pubblica, perché si è molto influenzati da quella che è la corrente politica di riferimento, quindi sostanzialmente è sempre un problema che piuttosto che dare una soluzione ne crea un altro, quindi su certi argomenti non si può, a mio parere, lasciare la scelta referendaria, perché la scelta referendaria su questi argomenti ad alta tecnologia e ad alta conoscenza tecnica vanno fatte appunto dai tecnici, e quindi io potrei farmi un'idea, sì, leggendo, però posso avere la conoscenza di quello che potrebbe essere un ingegnere nucleare o altro.
Un'ultima domanda che invece riguarda il futuro della nostra provincia, e per quello che riguarda il tema delle infrastrutture. Si parla di spostamento della ferrovia a Pesaro. Qualcuno sottolinea che andrebbe fatto un progetto ben più ampio, perché anche la zona di Fano, di Torrette, Marotta hanno la ferrovia proprio sulla costa. Ecco, sarebbe un progetto meraviglioso, sarebbe un progetto futuristico. Quali sono i sentori da parte vostra su questo tema?
Allora, senz'altro, diciamo, il versante ferroviario di espansione, il progetto che dovrebbe diventare una dorsale europea, tra l'altro, per le merci nord-sud, che è stato scelto appunto sulla costa adriatica, per quello che riguarda l'impatto che potrebbe avere per l'economia, per l'industria, sarebbe molto importante ed è necessario farlo, perché comunque sia non ci escluderebbe, diciamo, dal commerci europei, diventeremmo la via principale forse per il trasporto delle merci, questo è fondamentale, di fondamentale importanza. Prima di cosa non si deve comunque sia lasciare indietro il discorso del trasporto delle persone, perché questo è importante comunque. Noi lo spostamento fatto su linea ferroviaria deve essere incentivato e migliorato anche per quello che riguarda lo spostamento di persone, oltre che per le merci. Si parla di un treno merci ogni 8 minuti, se non sbaglio, no? Era questo che si prospettava. Il discorso dell'arretramento della ferrovia è necessario, questo è un argomento che secondo me non c'è verso, ecco, non c'è alternativa, anche perché attualmente la sede ferroviaria attuale, che passa sia a Pesaro come poi in tutte le altre località delle Marche, è la ferrovia che risale comunque sia a fine 800, quindi era adatta a quel tipo di paesaggio, di percorsi e di economia sostanzialmente. Oggi giorno è impensabile far passare dei treni merci ogni 8 minuti all'interno della città, quindi è sacrosanto la questione dello spostamento, ma altresì è anche importante che non venga solamente bypassato Pesaro, quindi l'arretramento della ferrovia sul mare da Pesaro e poi ritornare sul mare all'altezza di Fano, poco prima Fano, avrebbe poco senso ugualmente, perché comunque anche altre località necessitano, cioè hanno le stesse problematiche di Pesaro attualmente con la ferrovia dentro la città, quindi secondo me il progetto deve essere ragionato in maniera più ampia, quello senz'altro. certo. Nessuno deve rimanere indietro, questo sono convinto di questo, perché comunque tutti i territori hanno la necessità e devono avere la possibilità di avere un miglioramento della qualità della vita e del benessere, questo senz'altro. Certo che è normale che sono questioni sempre difficili da mettere d'accordo tutti, perché se noi consideriamo di ascoltare ogni minimo territorio dove passerà il nuovo tracciato ferroviario, è normale che come in tutte le cose ci saranno lotte di sapori e contrari e favorevoli, e quindi senz'altro, però deve essere tracciato un progetto in un'ottica comunque a lungo termine, di vedute a lungo termine e non a livello, chiamiamolo, elettorale.
Presidente, siamo arrivati abbiamo sforato, ma è stato un piacere, perché avevo altri temi, ma ne parleremo magari la prossima volta.
Va benissimo, vi ringrazio, è sempre un piacere, grazie mille e ne approfitto per augurarvi buona Pasqua a tutti.
Altrettanto era il presidente della CNA Pesaro Urbino, Michele Matteucci, buona giornata.
Buona giornata.